Il racconto del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta Giovanni come martire. Stavo dicendo Stefano perché normalmente nel calendario liturgico il 26 dicembre noi celebriamo Santo Stefano e di solito diciamo primo martire. Ora, di per sé primo martire vero e proprio con la nascita di Gesù è Giovanni il Battista. Lui appunto potremmo dire il primo martire cristiano, anche se Gesù non aveva ancora vissuto la sua Pasqua di morte e risurrezione. Comunque Giovanni dà la vita, dà la testa appunto per la verità, per una parola schietta, chiara, franca, che non lo fa retrocedere rispetto anche alla violenza che man mano vede intorno a sé. Il vescovo Francesco l'altro giorno nella celebrazione in Duomo di Sant'Alessandro, patrono della diocesi, sottolineava come i martiri cristiani non muoiono contro, ma muoiono per. Chi muore contro qualcuno per far morire altri sono quelli che noi indichiamo come i kamikaze. Danno la morte a se stessi, ma perché la loro morte crei una spirale di violenza e di morte. Questa non è la logica cristiana. Il martire cristiano muore non contro, ma per la verità, per il Vangelo, per il Signore, per un valore, per una persona. E allora mi pare interessante, bello, significativo nel momento in cui noi ci raduniamo anche per un grazie che parte proprio dal Signore innanzitutto. Prima ancora che da me o da tutte le persone che lungo l'anno anche usufruiscono dei servizi che in modi diversi vengono resi da tutti voi, mi pare è bello sottolineare ancora in sintonia con il Vescovo quel tema grande della fraternità che è stato sviluppato nella festa di Sant'Alessandro, proprio con due riferimenti molto semplici e poi concludendo con un riferimento proprio a Cecilia, uno scritto tra i suoi tanti scritti che abbiamo preso e che Ivan ci leggerà perché proprio è in sintonia con due sottolineature che adesso faccio io. Il tema della fraternità, appunto, la nostra comunità è dislocata in un territorio molto vasto, la chiesa parrocchiale, l'oratorio, le sette chiese, le frazioni e via di seguito. E quindi è un bel laboratorio di fraternità in cui ci scopriamo che è importante mai essere contro, ma per. Una frazione non può essere contro un'altra o contro la parrocchia e viceversa, tutto il resto. Il tentativo e il desiderio è proprio questo che teniamo presente e sul quale lavoriamo e anche preghiamo, l'essere per. E allora l'essere per ci dà proprio la caratteristica della fraternità cristiana. La fraternità cristiana non nasce dal fatto che siamo tutti appartenenti al genere umano, uomini e donne di questa terra, ma dal fatto che abbiamo un unico Dio, un'unica sorgente, e allora se c'è l'unico Padre, il Padre in comune, vuol dire che tutti sono fratelli e sorelle. Certo, è significativo e anche paradossale che subito agli inizi della Bibbia veniamo come messi in guardia da questa fraternità e dagli attentati alla fraternità. Il primo attentato della storia è un fratricidio, un fratello che uccide il fratello, Caino che uccide Abele. Ma sappiamo come quella domanda iniziale risuona continuamente nel costruire le fraternità cristiane. Dov'è Abele, tuo fratello? È Dio appunto che, andando incontro a Caino, perché Dio esce sempre incontro e anche all'omicida, anche a colui che pensa che con la violenza si risolva tutti, Dio esce incontro anche a lui. È Dio che esce incontro a Caino e chiede conto del fratello. E sappiamo la risposta di Caino: sono forse io il custode e guardiano di mio fratello? Ma certo, qui viene indicata la strada maestra: ognuno custodisce l'altro, ognuno è custode dell'altro. E allora la fraternità cristiana nasce esattamente da questo. Custodisci l'altro, custodisci la fede dell'altro, la vita dell'altro. la possibilità di guardare l'esistenza in modo buono, in modo positivo, custodisci l'amicizia dell'altro, custodisci la fedeltà dell'altro. Vedete, la posta in gioco è alta, ma è possibile. La fraternità cristiana ci chiede di custodirci gli uni gli altri, proprio perché appunto figli dello stesso padre. E cito un passaggio di un libretto di un autore austriaco, Joseph Roth, il titolo è La leggenda del santo bevitore. Ermanno Olmi alla fine degli anni 80 ci fece anche un film, ed è un libretto, se qualcuno non sa cosa leggere ve lo consiglio, la storia appunto di questo bevitore, chiamato poi santo bevitore. Ma è un ubriacone, le vicissitudini della vita l'hanno portato a vivere sotto i ponti della Senna a Parigi, e un bel giorno, proprio agli inizi del romanzo, c'è questo incontro e il dialogo brevissimo che vi leggo. Era, come si è detto, già sera, e sotto i ponti in riva al fiume faceva più buio che sopra, sui ponti e sul lungo Senna. Il vagabondo, dall'aspetto malconcio, barcollava un po'. Sembrava non si accorgesse dell'anziano signore ben vestito. Costui invece, che non barcollava affatto, ma veniva avanti dritto, con passo sicuro, si era evidentemente già accorto di lontano dell'uomo barcollante. Il signore maturo sbarrò addirittura in passo l'uomo malconcio. Entrambi si fermarono, l'uno di fronte all'altro. «Dove va, fratello?» chiese l'anziano signore ben vestito. L'altro lo guardò un momento, poi disse: «Non sapevo di avere un fratello e non so dove la strada mi porta». Questa risposta del santo bevitore, dell'ubriacone, dice per molti aspetti la nostra condizione oggi. Lui dice: «Non sapevo di avere un fratello e non so dove la strada mi porta». Nella vita noi abbiamo bisogno di sapere dove andiamo. L'uomo oggi rischia di smarrire il senso del suo cammino, e allora non sa bene dove andare, non ha la meta, dove deve andare, chi deve essere. «Non so dove la strada mi porta», risponde, e dice: «Non sapevo d'avere un fratello». La sorpresa che diventa poi qualcosa anche di esigente: custodisci l'altro. Magari guardandoci diciamo: ma tutti questi non sapevo che si danno da fare nelle frazioni, in oratorio, nella parrocchia, sì, e ce ne sono anche altri. Non sapevo davvero un fratello. Ecco, è bello sempre scoprire compagni di viaggio, persone con le quali condividiamo la meta, e proprio per questo condividiamo anche il cammino, nell'attenzione, nel servizio e in tutti gli ambiti appunto che noi anche rappresentiamo. Concludevo dicendo, con questo scritto di Cecilia, che mi pare abbia saputo davvero creare intorno a sé molta fraternità. Molti anche della nostra comunità avevano là il riferimento per la preghiera, per l'incontro, per le riflessioni, per l'amicizia. Ma perché ha costruito fraternità? Perché la meta lei l'aveva ben chiara. L'ubriacone risponde: «Non sapevo davvero un fratello e non so dove la strada mi porta». Ecco, noi possiamo dire con sicurezza che Cecilia la strada la sapeva bene, perché la meta non l'ha mai dimenticata, l'ha sempre avuta ben presente. E noi pensiamo che dal paradiso, dalla meta, e lei continua anche a guidare le persone che l'hanno seguita più da vicino, chi tra noi l'ha conosciuta. In alcune cresime lei ha fatto anche la madrina, è stata portata anche in Terra Santa da Giorgio, sua retta, perché sapete che non aveva gli arti inferiori. E il cammino che doveva fare a Santiago l'ha fatto ugualmente con i mezzi tecnici, per cui tutto il percorso è stato trasmesso. Concludiamo proprio con queste parole di Cecilia, che Ivan ci legge, ma tenendo presente proprio questo: costruire la fraternità avendo ben chiara la meta, il cammino.
Sulla strada della vita abbiamo incontrato una sorella che, non potendo camminare, aveva il sogno di mettersi in cammino per Santiago. Quindi con questo gruppo di persone abbiamo portato, purtroppo per un aggravio di salute, Cecilia con gli strumenti tecnici che diceva Don Giuseppe prima e che hanno continuato poi a proseguire con le funzioni fatte in questa chiesa che per lei era la sua comunità e ogni domenica e ancora oggi vediamo che viene seguita. Abbiamo ricevuto in dono un'esperienza incredibile. Il 17 agosto arrivavamo sulla piazza di Santiago con lei in collegamento, come abbiamo fatto in tutti quei giorni, e il 20 agosto, quando siamo tornati a casa sua, Cecilia ci spronava a non arrestare il cammino, a donarci agli altri, in particolare a coloro che hanno bisogno di compagni di viaggio sulla strada della vita. Le sue parole sono state queste: chi è partito per un cammino ha avviato un processo che non è mai completo, che non è mai compiuto. Un cammino non può arrestarsi, perché mettersi in moto prevede un traguardo che va sempre oltre quello che si raggiunge. L'umano è un processo mai finito di compiersi, è un processo che ci porta molto più lontano della meta che ci siamo prefissati e che continua a trasformare il nostro percorso interiore. Appena abbiamo raggiunto una tappa, ce ne presenta un'altra. Questo è il significato di chi avvia un cammino. Non fermarsi mai, decidere che ad ogni passo sceglieremo di fare il successivo, perché l'umano è sempre più in là, l'incontro è sempre oltre. Chi è capace di dire «Io sono compiuto, ho imparato e ho capito, ho trasformato in me tutto quello che rappresenta la pienezza della vita»? Allora questo processo ci invita ad andare oltre, a guardarci intorno, a vedere se questo cammino, in qualche modo, lo possiamo condividere con quanti hanno bisogno di fratelli per poterlo percorrere, per poterlo accendere, per potersi sentire compagni di viaggio sulle vie della vita. E allora ragazzi, amici della comunità di Palazzago, io vi ringrazio tanto perché non avete fermato all'arrivo a Santiago la nostra esperienza, ma volete che diventi il cammino di tanta altra gente, di tante persone che attendono di essere incontrate incrociando i loro percorsi, per portare la gioia in queste realtà che, da sole, non potrebbero incontrare la bellezza del mondo che è infinita, che è un anelito a cui tutti aspiriamo e da cui nessuno può restare escluso. Se possiamo donare a qualcuno ciò che abbiamo vissuto, allora ha davvero avuto un senso ogni passo che abbiamo compiuto insieme. Questo ce lo diceva il 20 agosto, ci diceva: il cammino è concluso ma non compiuto. Esattamente 365 giorni dopo il nostro arrivo a Santiago, quel cammino per lei si compiva, ritornando a raggiungere quel cielo dove c'è un Signore che lei tanto ha amato in vita e continua ad amare oggi assieme a noi.
Ecco, vedete che l'esperienza scritta ma vissuta di Cecilia è anche proprio in questa direzione. Sappiamo di avere fratelli e sorelle, sappiamo dove è la mia.